Buongiorno, benvenuti e benvenute. Stamattina dobbiamo affrontare il secondo idolo, dopo il primo, cioè questo Dio che noi non vogliamo, anzi qualcosa di più, questo Dio da cui dobbiamo liberarsi. Del resto, sempre fino da principio, il cristianesimo si è trovato coinvolto sempre nell'idolatria e in fondo arrivare alla vera religione, alla vera relazione con Gesù, perché la nostra, piuttosto che una religione, è piuttosto una relazione con un vivente, è un'amicizia con un vivente. Finché noi non raggiungiamo questa amicizia, quella che Paolo in tutte le sue lettere, nelle 14 lettere, non fa altro che presentarci nella maniera sempre più intima. Io non sono io che vivo, è Cristo che vive in me, è Lui che vive in me. La vostra vita è nascosta nel Cristo Gesù. Basta aprire le lettere di Paolo per leggervi queste espressioni, qualche volta addirittura eccessive, un po' esagerate, quando dice per esempio: figlioli miei che io vi porto al petto, cioè quando si sente come una mamma che allatta i suoi figli. Cioè Paolo non sa come convincerci, come persuaderci che la nostra vita deve cambiare, che la nostra esistenza deve essere innestata nel Cristo e quindi deve continuare ad esprimere Lui. E quindi in un certo senso il destino dell'uomo sarebbe quello di essere un portatore di amore. Ci pensate che cosa bella che sarebbe? Beh, ma cominciamo a leggere un lungo brano del Vangelo, perché qua dentro c'è tutto. Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già posto in animo di a Giuda di Simone Iscariota di tradirlo, sapendo che il Padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose il mantello e, preso un panno, se lo cinse. Versò quindi dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto. Arriva dunque Simon Pietro, gli disse: Simone, tu mi lavi i piedi, Signore? Gli rispose Gesù: ciò che io ti faccio tu ora non lo sai, lo comprenderai in seguito. Gli disse Pietro, non mi laverai i piedi, no, mai. Gli rispose Gesù, se io non ti lavo non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Simone, non solo i miei piedi, ma anche le mani ed il capo. Gesù soggiunse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è integralmente puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti che stava per tradirlo, ma questo disse, non tutti siete puri. Or quando ebbe lavato loro i piedi, riprese il suo mantello, si rimise a sedere e disse loro, capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro, signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né l'apostolo è più grande di colui che l'ha mandato. Se capite queste cose, siete beati, se le mettete in pratica. Non parlo per tutti voi, io conosco chi ho scelto, ma deve compiersi la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Stamattina dobbiamo parlare del secondo idolo che minaccia la nostra vita, che è il più sottile, il meno evidente, quello che i greci chiamavano ibris, che vuol dire tracotanza, che vuol dire io non ho bisogno di Dio, io faccio da me, io sono abbastanza potente. Questo amore di sé eccessivo, questo compararsi con gli altri, ci sono tutte le forme, se noi studiamo la nostra vita, perlomeno certi spazi della nostra vita, certe espressioni della nostra vita, ci accorgiamo dai suoi effetti che siamo sotto il dominio di questo idolo. Direi che la lotta più grande che l'uomo deve affrontare, l'uomo e la donna naturalmente, che l'uomo deve affrontare nella propria vita, è proprio quella contro questo idolo che ci sta dentro. E stamattina vorrei chiarirvi un po' questo, è quello che noi chiamiamo il peccato originale. Originale nel senso che sta all'origine della nostra vita. Quindi in sé la nostra religione, la nostra religiosità non dovrebbe avere come centro, avere come espressione, non so, i culti, le preghiere, i pellegrinaggi, cioè in poche parole, quello che ci suggerisce sempre quando si parla di religiosità. Che cosa vuol dire religiosità? Che cosa vuol dire religione? Vuol dire culto, cioè dimostrare che io chiedo a lui, sento i miei bisogni, chiedo a lui, a questa divinità, io chiedo un aiuto, chiedo soccorso, oppure meglio, lo voglio glorificare, voglio insegnarlo al mondo manifestando la sua gloria, la sua grandezza, attraverso i templi, attraverso le pitture, attraverso e anche quelle manifestano un po', diciamo, il nostro bisogno di grandezza. In un certo senso esaltando lui, esaltiamo anche noi, e quindi in un certo senso anche in questi culti c'è dentro molto di quello che noi chiamiamo questa Iblis. Oggi, vedete, siamo in un buon cammino. Perché? Perché praticamente, finalmente, stiamo scoprendo che cos'è questo peccato originale. Lo abbiamo continuamente ripetuto nel catechismo, lo diciamo continuamente quando preghiamo Maria, esente dal peccato originale. Quindi in un certo senso è una parola molto familiare, molto abituale. Che cosa sia veramente? Bah, nessuno lo sa bene. È una macchia che viene lavata attraverso il battesimo e quindi in un certo senso dovrebbe scomparire, come tutte le macchie, anche quelle più dure, ma invece ce lo portiamo dietro. Non è vero che il battesimo ci lava, ci pulisce e quindi in un certo senso ce ne liberiamo. Non è vero assolutamente. Non è vero neanche che Gesù ha pagato per tutti attraverso la durissima passione a cui è andato incontro e che ci viene raccontata nei suoi dettagli più che il Vangelo, Isaia, il profeta. Quando si parla delle umiliazioni orrende che ha subito Gesù, non soltanto la tortura della croce, ma addirittura gli sputi, gli scherni, chi ti credi di essere tu, ma chi sei venuto a dirci, ci hai raccontato delle favole, e quindi il disprezzo supremo di una persona che è venuta per dimostrare amore, sollecitudine, attenzione all'uomo che soffre, per portare il più grande regalo del mondo, che è l'intimità col Padre, che è la fraternità, che è l'amore diffuso, viene disprezzato. E non è solo la sofferenza fisica che ha provato all'estremo, ma soprattutto quello che fa più male all'uomo, il disprezzo supremo. Tu sei fallito. E voglio aprire una piccola parentesi, che praticamente fra tanti teologi che hanno parlato della passione, eccetera, che sono succeduti nel tempo, la persona che più, perlomeno nel mio piccolo cerchio di cultura, non sono certamente un grande intellettuale, ma quello che ho trovato che più ha capito fino in fondo Gesù, è il filosofo Levinas ebreo, che per tanti anni lo ha disprezzato, ne ha parlato male, ha scritto di lui degli oltraggi. Io ho letto queste cose e a un certo punto, quando i suoi colleghi gli hanno chiesto di fare una conferenza in una settimana di studi religiosi, di fare una conferenza su un uomo Dio, punto interrogativo, lui ha detto: ma come la chiedete a me ebreo, che voi sapete che abbiamo un solo Dio e che adoriamo un solo Dio, come mi mettete me a parlare di lui? E poi si è messo a ricordare tutta la sua grandissima esperienza dell'Antico Testamento, della Bibbia, e finalmente ha scoperto Gesù. Ha scoperto che cosa ha fatto Gesù, che cosa ha fatto. È venuto per sradicare quella che è la radice di tutti i mali, quella che è la radice anche della perdizione dell'uomo. E sapete perché vi dicevo che oggi siamo in un momento molto favorevole? Perché praticamente c'è stata la morte della filosofia, cioè la morte di una certa filosofia, che è la filosofia antica, quella che viene da Aristotele, da Platone, certo un grande pensiero, ma oggi è finito, è stato come annullato da altri interessi. L'uomo oggi ha altri interessi se non quello del pensiero puro. E allora si rivolge a se stesso, non c'è altro, invece di pensare all'uomo come un essere pensante, dobbiamo pensare all'uomo caricato di responsabilità, affaticato dal lavoro, affaticato dai mali che gli sopraggiungono, o anche all'uomo artista, all'uomo pensatore, all'uomo grande, grandioso. Ecco, quindi ci imbattiamo nell'uomo. Io penso che fino al nostro tempo, io parlo dell'Occidente, cioè il mondo che conosciamo noi, a un certo punto ci siamo distratti e ci siamo interessati del pensiero, neanche dell'uomo pensante, del pensiero dell'uomo, di qualche cosa di astratto. Quindi abbiamo parlato di causa efficiente, di causa e di effetti, di tutte queste parole astruse di cui ci siamo alimentati, e quindi in un certo senso ci siamo distratti. Abbiamo pensato che l'uomo è un essere grandioso. E quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo stati anche molto religiosi, ma di una religione, vorrei dire, al di sopra dell'umano. Invece, che cos'è per noi la religione? Che cosa vuol dire essere cristiani? Che cosa vuol dire essere cristiani? Che cosa vuol dire battezzarci? Vuol dire prendere Gesù come modello unico. Quelli che hanno veramente scoperto il cristianesimo lo hanno definito, che cos'è il cristianesimo? Imitatio Christi, imitazione di Cristo. Più modernamente, Carlo de Foucault dice il modello unico, quindi non soltanto seguire lui, fare di lui il nostro amico, ma addirittura essere lui, riprodurre i suoi sembianti, essere una persona capace di fare dell'amore l'unica guida, l'unico ispiratore, l'unica forza che dirige tutte le nostre scelte, le nostre azioni. E non è poco, amici miei. Del resto Paolo lo dice sfacciatamente, che l'uomo è alter Christus, è un altro Cristo, e l'abbiamo ripetuto, però così astrattamente. Ci piace dire questo nome, ci piace dire io sono un altro Cristo, ma attenti. Questo Cristo non ha pagato al Padre per tutti noi, come ci hanno insegnato, e quindi io posso vivere allegramente, e quindi io posso anche essere quello che sono, valorizzarmi, esaltarmi, essere migliore degli altri, ma invece bisogna metterci sulla sua scia, e per questo, ecco, bisogna, come dice Levinas in quella sua conferenza meravigliosa intitolata Un uomo Dio, dice Levinas che il solo essere umano che ha capito di guarire il male che l'uomo porta dentro di sé, di guarire questa tendenza terribile che l'uomo porta di sé, sradicandola, arrivando alla radice, strappandola. È proprio quello che ha fatto Gesù scendendo all'ultimo posto, scegliendo questa non soltanto la tortura della croce, ma la tortura della coscienza, la tortura di quello che l'uomo ama di più. Chi credi di essere te? Ma chi credi di essere? Ma chi ci viene a dire che sei? Ma tu sei veramente figlio di Dio e stai sulla croce allora? Ma il figlio di Dio è onnipotente e tu sei il più impotente degli uomini. Dio è da esaltarsi, è la bellezza, è la perfezione, e tu sei ridotto nulla, lo vedi, sei un brandello di carne, nient'altro. E proprio attraverso questo disprezzo, attraverso questa ignominia, attraverso questo accettare di essere nulla, lui, che è figlio di Dio, lui che potrebbe con una sola parola annientare tutti quelli che lo perseguitano e quelli che lo deridono, che lo beffeggiano, lui che accetta pacificamente, umilmente, silenziosamente tutto quello per amore dell'uomo, per salvarlo, ma per indicargli che se vuole anche lui seguirmi, se vuole ottenere veramente la pienezza dell'amore del Padre, se vuole essere il figlio amato, il figlio diletto, se vuole anche lui essere come me, avvolto dallo sguardo amoroso del Padre, bisogna che in qualche modo passi attraverso questa sofferenza. Ha bisogno anche lui di questa operazione, ha bisogno anche lui che si sradichi. Sapete che oggi curiosamente c'è un pensatore italiano che a me piace molto in certe cose, che si chiama Zoia, che è milanese, mi pare, di nascita, e che è andato a studiare a fondo, ci ha perso la testa proprio, a studiare la tragedia greca, i greci, che sono del resto i nostri padri culturali, e ha notato, è arrivato a mettere in evidenza nei suoi libri qualcuno veramente faticoso, io mi sono messo a questa fatica, altri meno, altri più pieni di speranza, che in fondo tutte le grandi tragedie greche, quelle che ancora andiamo a vedere in Sicilia, e quelle che sono immortali come capolavori, hanno un solo tema, uno solo, tutti i poemi, tutte le opere d'arte hanno un tema solo, cioè l'uomo che si ribella a Dio, agli idoli, agli dèi. Io non voglio accettare la superiorità a loro, non voglio accettare il loro destino, io mi voglio ribellare. Ed ecco quella che i greci chiamano hybris, proprio questo orgoglio, questa ribellione, che è in tutti. E quindi queste tragedie che finiscono nel fallimento, la vittoria degli dèi, ma chi credi di essere tu? Quindi l'incapacità dell'uomo di arrivare ad accettare Dio, riconoscendo che Lui è il sommo bene, perché quando noi cerchiamo la superiorità dai sensi, sempre ci imbattiamo in questo orgoglio, in questa superiorità. E allora ecco che l'imitazione di Cristo, il famoso libro che parla del cammino che l'uomo deve compiere per arrivare ad essere come Cristo, ad arrivare di essere il suo fratello, perché l'amore, arrivare all'amore, l'amore vero, l'amore autentico, è umile, è sofferente, ha l'impazienza di trasmetterlo agli altri, non vuole essere al di sopra, si umilia fino all'ultimo, pur di trasmettere all'altro l'amore. Ecco, pensate come sarebbe bello il mondo se due genitori, invece di dire ai figli che tu devi essere grande, che tu devi essere migliore degli altri, che tu devi essere il primo della classe, e dai, invece tu devi essere, trasmettere l'amore. Ma capisco che non si può, è contro natura. Dobbiamo accettare di caricarci, di portare questa radice del male. Solamente, ecco, non possiamo dirci veramente figli di Dio, non possiamo aspettarci le carezze del Padre, l'amore del Padre, se noi in qualche modo non sradichiamo questa radice, la famosa ibris, l'orgoglio, la superiorità. E non dite io non ce l'ho, perché proprio con questa confessione dichiarate di avercelo, cioè lo sentite dentro. Non c'è nessuno che può dirci, si scopre bene, non sempre si accoglie, ma si scopre nel deserto. Ecco, nel deserto uno veramente scopre chi è, chi sono io, e che veramente l'essere amato da Dio è qualche cosa di grandioso, è una degnazione. Io non sono un essere degno di essere amato, ma bisogna toccare fondo, arrivare alla morte, è il nostro destino, amici. Quello che vi dico forse può essere un po' duro, ma è così. Del resto, quando si arriva anche alla morte, per una ragione qualunque, un fallimento, la perdita di una persona cara, l'impotenza raggiunta attraverso la vecchiaia, attraverso la sofferenza, insomma la caduta dei nostri sogni, la caduta delle nostre immaginazioni, ecco. Allora quella può essere veramente il momento in cui questo ibris, e allora nasce l'amore. E allora la relazione con il Cristo non è soltanto immaginaria, diventa vera. E allora è la pace, allora è la gioia. Allora nulla si farà del male, allora questa persona veramente è una persona che è arrivata, che attende solo la morte per arrivare alla visione piena, alla gioia che egli ha preparato per ciascuno di noi. Allora, amici miei, questo è l'unico destino dell'uomo, non è che possa scegliere tante cose, è l'unico, è figlio di Dio, è fratello di Gesù, è il modello, la riproduzione di Lui nel mondo. E guardate, non è certo che il dolore, il male è sempre negativo, Dio non può volere questo, però ci aspetta da questo passaggio, ci aspetta al di là da questo passaggio. Allora tutte le nostre forze, che prima erano così discordi fra loro, ero così in confusione. Io paragono l'uomo a un'orchestra, sempre mi viene in mente, io non vado molto a teatro, ma insomma l'orchestra. L'orchestra, quando voi entrate nel teatro, prima che cominci lo spettacolo, è una confusione. E il violino cerca di mettersi in accordo col pianoforte, il flauto con il violino, quindi non si sente altro che confusione, rumore. E quando viene il direttore d'orchestra, armonia, canto, bellezza, E così noi, non ci viene detto abbastanza che abbiamo bisogno che questo compito umano è il solo vero compito che merita di dare valore all'esistenza. Dobbiamo diventare armonia, partendo dalla discordia. Ed è perfettamente inutile andare dal psichiatra. Il psichiatra si aiuta a sopportarci, non ci aiuta a guarire, è impossibile. La guarigione vera, la sanazione definitiva è quella di aver raggiunto l'armonia. Allora bisogna che questa ibris che tutti noi ci abbiamo e che non viene sradicata col battesimo, non viene sradicata col battesimo. Il battesimo è come un'iniziazione. Io voglio decidere, ho deciso oggi di seguire Gesù, i suoi consigli, la sua vita, le sue parole. Voglio entrare nella comunità dove riceverò degli esempi, la comunità dove non mi si può dire fai questo e questo e questo che devo obbedire per essere uguale agli altri, ma mi dà delle suggestioni, mi dà degli aiuti. Capite? Come ha fatto Gesù con gli apostoli, non ha mai comandato, mai detto dovete far questo, siete obbligati a far questo, no, seguitemi, imitatemi. Gesù ci parla attraverso la esemplarità e non attraverso l'ordine, non attraverso la legge, non attraverso il comando. Attraverso l'esemplarità, imitatemi, seguite i miei passi, fate quello che ho fatto io, ecco. E quindi la parola migliore, la definizione migliore, sono quella che ha scoperto Carlo de Foucault, modello unico. Neanche imitazione, perché quello si metterebbe in una specie di ossessione, questo lo farebbe lui, lo farebbe... No, no, modello unico, affidarsi a lui, farsi prendere per mano da lui, chiedergli consiglio. Ecco. E quindi in un certo senso la vita nostra è bella, se siamo noi che la rendiamo brutta, che la rendiamo triste, che la rendiamo agitata. Perché? Perché siamo dominati da questa radice negativa che c'è in noi. Cioè, praticamente, questa radice negativa è l'esagerazione. È, vorrei dire, l'estrapolazione delle nostre buone qualità. il pensiero e l'amore, ecco, e metterli d'accordo, formare armonia, formare pace, ecco. Non so dirvi di più, lascio alla vostra al vostro pensiero, al vostro silenzio, al vostro interesse questo, ecco. Quello che vi posso dire che la nostra verità e la nostra pace, la nostra speranza, la tranquillità del vivere si viene proprio dallo stare in questo cammino, cercare veramente la imitazione di Cristo, non attraverso il dolore cercato per forza, non attraverso le rinunzie, perché il grande difetto del capitolo quarto dell'imitazione di Cristo è che il rinnegamento del nostro io, la distruzione quasi del nostro io, è quello che ci salva, non è vero? È la addomesticazione, è bisogna, in un certo senso, è vero, qualche volta c'è una, direi, una scelta che ci può apparire distruttiva piuttosto che positiva, però bisogna sempre, sempre, sempre alzare gli occhi e guardare il volto di Cristo. Io non voglio sparire, non voglio distruggermi, voglio essere come te. E per essere come te, per imitare il tuo volto che mi sorride, il tuo volto che da lontano mi chiama, il tuo volto che mi seduce, è necessario anche oggi passare questo mare amaro, ma la sofferenza non è fine a se stessa, la sofferenza non è la legge dell'uomo, non è vero, la legge dell'uomo è la gioia, è l'esaltazione, è la pienezza, ma bisogna anche passare, perché dentro di noi c'è questa radice negativa. Mi viene sempre in mente quando mi domando che cos'è l'Ibris, e siccome sono appassionato di Dante, mi viene sempre in mente quel verso, quei tre versi meravigliosi di Dante quando parla di Ulisse. Ulisse che arriva alle colonne d'Ercole, non puoi andare più là, non puoi andare più là. Come sarebbe utile dirlo la tecnica, fermati, fermati. Ecco, e lui sente questa voce, lo sa, ma la sfida, no, bisogna andare avanti, bisogna passare anche con la colonna d'Ercole, siamo capaci, avanti. E quando e passato queste colonne, c'è questa meravigliosa terzina di Dante quando dice che vide la pompa andare in giù, la prola in suso, finché il mar fu sopra noi richiuso, morte. E purtroppo è questa la vicenda dell'uomo. Ma se voi venite qua, avete certamente il desiderio di mettervi su questa strada. Pensate a Cristo, cercate tutte le mattine di dirgli: rivelami il tuo volto, dimmi che cosa vuoi e dimmi anche che cosa non vuoi che io faccia. Ecco. E allora in questa obbedienza si incontra il cammino della verità, e diventiamo allora veramente, come dice Paolo, un altro Cristo.